So l'ora in cui la faccia più impassibile è traversata da una cruda smorfia. S'è svelata per poco una pena invisibile. Ciò non vede la gente nell'affollato corso. Voi, mie parole, tradite invano il morso segreto, il vento che nel cuore soffia. La più vera ragione è di chi tace. Il canto che singhiozza è un canto di pace.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società, con Raffaella Barazzoni e Brigitte Schwarz.
Celebri versi di Eugenio Montale, So l'ora, tratti da Ossi di Seppia, una raccolta pubblicata per la prima volta nel 1925. Il canto che singhiozza è un canto di pace, scrive il poeta. Queste parole molto toccanti le evochiamo in una settimana segnata dagli attentati di Parigi, dall'enorme ondata di emozione che ha colpito non solo la capitale francese, ma il mondo intero.
E chi meglio di un'opera letteraria può esprimere il dolore che si leva da una città ferita? E oggi parliamo di Parigi, ma non solo, in questa edizione di Moby Dick, che prende lo spunto dalla serie Città di carta, che attraverso reportage e approfondimenti sta indagando il legame tra luoghi significativi e grandi opere della letteratura mondiale. Si tratta di una proposta di Rete 2 nella rubrica Laser, ma anche in altri approfondimenti in collaborazione con l'informazione RSI.
Contributi che andranno in onda anche la prossima settimana, dalla Dublino di Joyce alla Vienna di Zweig, dalla Davos di Thomas Mann alla Trieste di Svevo, la Barcellona di Montalbán. La lista è molto lunga, naturalmente senza dimenticare realtà locali come Plinio Martini e la sua Bavona, e naturalmente e soprattutto Parigi, con i reportage che appunto abbiamo realizzato, e sono tutti riascoltabili nel nostro sito e scaricabili da podcast. È l'occasione per compiere un viaggio ideale nei luoghi e nel tempo della grande letteratura.
Con noi in studio ci sono i nostri ospiti: Alberto Nessi, scrittore, poeta, saggista, finalista all'edizione di quest'anno al premio Chiara. Tra le sue opere vi ricordiamo almeno Terra matta, Tutti discendono, l'antologia Rabbia di vento e poi la raccolta Milo, uscita di recente da Casa Grande. Ha appena ricevuto a Trento un riconoscimento importante, il premio Grenzen Frontiere, che viene assegnato ogni anno ad uno scrittore che vive a cavallo della frontiera alpina. Buongiorno Alberto Nessi.
Buongiorno.
Nella sezione Editi ha vinto il suo racconto Male ombre. Quale significato ha per lei questo riconoscimento?
Ma per me significa essere riconosciuto in Italia anche come narratore. Io sono conosciuto un pochettino come poeta. Ora con questo riconoscimento per il mio racconto Male ombre, forse qualcuno così mi riconoscerà qualche qualità anche nella prosa narrativa. E poi mi fa piacere essere stato riconosciuto in Italia. È più difficile confrontarsi in Italia con gli scrittori italiani, con scrittori anche di frontiera, perché il premio Grenzen è dato a scrittori di paesi che vivono sulle frontiere con l'Italia, insomma, e noi siamo uno di questi paesi.
Avremo modo di addentrarci anche nel concetto di frontiera. Abbiamo al nostro tavolo un'altra scrittrice, bentornata a Marta Morazzoni, è stata anche insegnante, premio Campiello 1997, tra i suoi libri ricordiamo senz'altro La ragazza col turbante, La nota segreta, Il caso Courier e Il fuoco di Jeanne, uscito da Guanda nel 2014. Abbiamo già avuto modo di parlarne, signori, in occasione di un appuntamento con lei a Moby Dick. Non è un romanzo, perché lei ha ripercorso, un po' come una cronista, non come una scrittrice, i luoghi della patrona di Francia. Che idea si è fatta di questo paese, almeno per la parte che l'ha visitata così minuziosamente?
Ma mi sono fatta l'idea di un paese che ha una forte coscienza di sé. Era una delle osservazioni che mi venivano naturali in confronto con un'Italia in genere un pochino più disarmonica rispetto all'idea di nazione e di appartenenza. Ripercorrendo la storia di Jeanne d'Arc, ovviamente era enfatizzato questo aspetto, ma credo che sia anche un dato che si riscontra comunque oggi, forse in modo particolare, ma anche nella quotidianità di questo paese.
Che riemerge, una coscienza, sì, di sé che riemerge.
Ci ha raggiunti in studio anche Franco Brevini, professore di letteratura italiana all'Università di Bergamo e anche allo IULM, autore di varie pubblicazioni, fra cui vi ricordiamo almeno La letteratura degli italiani, un volume uscito da Feltrinelli nel 2010. Buongiorno Franco Brevini.
Buongiorno.
Professor Brevini, in che misura in questo libro lei si è confrontato con il tema luoghi, narrativa? Ricordiamo tra l'altro che lei è anche autore di uno dei nostri reportage dedicato a Milano e al Porta.
Beh, la letteratura italiana, nelle sue ansie di smaterializzazione, ha spesso perso i contatti con i luoghi e con i pubblici. In fondo, in questo libro, La letteratura degli italiani, ho cercato di sottoporre la letteratura italiana a delle domande partendo, ad esempio, da dove è stata scritta. Già avevo dedicato lunghi anni di ricerca alla poesia in dialetto, che è la variabile geografica più significativa della tradizione italiana, una variabile tenuta spesso in ombra dalle ambizioni puriste di questa tradizione, e poi al pubblico. E difatti il libro si intitola La letteratura degli italiani, nel senso che la domanda che mi pongo è: ma la letteratura italiana è stata anche la letteratura degli italiani? Non tanto nel senso in cui gli italiani l'hanno letta, perché l'analfabetismo è imperante in Italia come altrove, ha certamente limitato la circolazione anche dei nostri scrittori, ma nella capacità di riflettere i valori delle masse popolari, tanto più che la letteratura è stata proposta come uno degli strumenti identitari all'atto dell'unificazione. Per cui ciò che emerge da questo libro è che si è cercato di costruire l'identità degli italiani sulla base di una letteratura che in realtà rifletteva solo i valori delle classi egemoni, del tutto sganciate dalla realtà di tutti i giorni.
Grazie Franco Brevini, benvenuti di nuovo a tutti e tre i nostri ospiti. Adesso siamo ai fatti della settimana che vi proponiamo nella nostra abituale copertina e che inevitabilmente riguardano soprattutto quanto successo a Parigi.
C'est la France libre qui a été touchée, c'est nos valeurs, nos enfants, nos frères, notre famille, c'est la France qui s'amuse, c'est la France qui sort, c'est la France qui aime. Donc moi je suis venue là parce que je ne savais pas où aller pour faire cette minute de silence, pour être un peu entourée de gens comme moi qui sont en colère.
Nous ne sommes pas engagés dans une guerre de civilisation parce que ces assassins n'en représentent aucune. Nous sommes dans une guerre contre le terrorisme djihadiste qui menace le monde entier.
I'm convinced that over the course of the next weeks, Daesh will feel even greater pressure. They're feeling it today, they felt it yesterday, they felt it in the past weeks. We've gained more territory, Daesh has less territory.
Россия не первый раз сталкивается с варварскими террористическими преступлениями. Чаще всего без всяких видимых причин, внешних или внутренних.
Stato d'emergenza prolungato per 3 mesi in Francia, rischio di attacchi con armi chimiche, secondo il premier Valls.
Assalto jihadista in Mali, attaccato all'hotel degli stranieri nella capitale Bamako, 4 morti, 170 in ostaggio, molti francesi, i terroristi rilasciano chi sa recitare il Corano.
Sono spariti la Madonna della Quaglia di Pisanello, San Girolamo penitente nel deserto di Jacopo Bellini, il ritratto di bambino con il disegno di Giovanna Francesco Caroto, insieme a un'altra decina di capolavori.
Il consigliere di Stato ticinese Norman Gobbi, il consigliere nazionale del Canton Zugo Thomas Eschi e il consigliere nazionale vodese Guy Parmelin formano il cosiddetto ticket in vista della successione di Evelyn Wittmer-Schlumpf in governo.
Dunque, come detto, predominano le notizie provenienti dalla Francia, voci, suoni, abbiamo sentito il segretario di Stato americano, abbiamo sentito Putin e poi anche le note di quell'anonimo pianista che ha suonato di fronte al Bataclan. E anche la notizia uscita ieri di questo incredibile furto al Museo Castelvecchio di Verona, e in serata anche la notizia che nel trick, diciamo così, per la successione a Evelyn Widmer-Schlumpf ci sarà anche Norman Gobbi.
Naturalmente la nostra copertina è stata dedicata in gran parte ai fatti di Parigi. Ecco, con quali sentimenti avete accolto le notizie degli attacchi terroristici a Parigi, ma non solo, anche in Mali? E Marta Murazzoni, per cominciare.
Intanto con il sentimento di chi, per dato generazionale, non ha la più pallida idea di che cosa sia una guerra. E io ho sentito parlare di una guerra, per così dire, in casa forse per la prima volta in vita mia, voglio dire, sono nata nel 50. La guerra era una memoria molto recente, ma era giusto una memoria. E quindi c'è in primo luogo una sorta di stordimento di fronte a questa percezione delle cose che ci riguardano per la prima volta da vicino. Difficilissimo entrare nel merito e nel giudizio della cosa, sto leggendo giornali che hanno opinioni diverse, che leggono anche con atteggiamento diverso la situazione in cui ci troviamo. Personalmente devo dire che è veramente lo stupore la cosa che mi prende di più, vuol dire anche molto probabilmente, come dire, una sorta di grande distrazione, lo dico da parte mia, di fronte a un mondo che si stava evolvendo in questa direzione e che dentro questa sorta di cuscino di tranquillità in cui sono sempre vissuta mi sono trovata all'improvviso con una coscienza diversa.
Alberto Nessi, si usano parole forti, appunto, guerra.
Sì. Ma dunque la reazione è quella dell'angoscia, la prima reazione, no? E poi penso che questa che sta accadendo a Parigi, che è accaduta a Parigi, che potrebbe ancora accadere in altri posti, è l'espressione di una ferocia senza precedenti, cioè dei giovani, no? Francesi, musulmani, che sparano ad altri giovani seduti a un caffè. È una cosa che io non ho mai sentito da nessuna parte, no? Quindi è un fenomeno nuovo, no? Non è una guerra tradizionale fatta con gli eserciti, è un altro tipo di guerra alla quale noi non dobbiamo rispondere con le bombe, ma con le idee. Qui si potrebbe discutere come, però la mia reazione è questa qui. La primissima è quella di dire, beh, naturalmente dobbiamo interrompere qualsiasi legame, con, per esempio, con l'Arabia Saudita che finanzia i terroristi, no? Però non è con le bombe che risolviamo questo problema.
Quindi, appunto, una bella riflessione, rispondere con le idee. Franco Brevini, le sue riflessioni.
Ma credo che anch'io, come molti, quando andiamo a frugare nelle personali cassette degli attrezzi per cercare di trovare strumenti per interpretare la realtà che ci troviamo di fronte, ci rendiamo conto che non abbiamo gli attrezzi adeguati. Siamo smarriti di fronte a un tipo di conflittualità che si sottrae agli schemi che avevamo applicato. Siamo in una dimensione che ormai ha superato tutte le categorie novecentesche dell'ideologia, della politologia. E credo che quello che dobbiamo fare sarà cercare di capire più a fondo, al di là dell'emotività pur comprensibile di fronte a episodi del genere, perché. Perché dobbiamo fare risuonare fino in fondo la domanda perché? Perché altrimenti non riusciremo a capire che cosa sta succedendo.
Ecco, lei ha usato giustamente la parola siamo smarriti. Ricordo che in questo momento c'è un'allerta di massimo livello anche a Bruxelles, evidentemente inquieta, angoscia, come diceva Alberto Nessi. Abbiamo affrontato questo discorso parlando di Parigi e la letteratura ci offre pagine indimenticabili che narrano della Ville Lumière, ma anche tanta musica lo ha fatto, pensiamo a celebri chansonnier. Adesso ascoltiamo un brano di Bernard Lavilliers, che è un autore, un compositore, anche un interprete, e il titolo del brano è L'été.
Je cherchais quelques rimes quand elle m'est apparue. Cette beauté qui signe princesse de la rue. Élégante, exotique, sortie des fleurs du mal. Des fumées baudelairiennes, un amour marginal. Juste derrière l'épaule, un tatouage dit. Malheur à qui me frôle, je suis comme je suis. Je suis comme je suis, plaisir à qui me prend. Et dans ce jeu de rôle, je te veux maintenant. L'été, sur la plage et cet amour sauvage profondément marqué, marqué par un été torride. Septembre semble vide, vide et désespéré. Un été sans sommeil jusqu'à la déchirure. Le ciel noir et la mer à jamais confondus. Je pourrais dessiner toute ta chevelure, papillons bleus et noirs de tes mèches tordues. Mais la foudre est tombée, j'en garde la brûlure.
Lasciamo le note di questa bella canzone per tornare a parlare di città. Solitamente siamo portati ad immaginare le grandi città come degli spazi anonimi dove manca la solidarietà, la comunicazione o anche la condivisione di momenti difficili. Nel caso parigino non è così. Sentiamo questo passaggio tratto dal reportage che il collega Roberto Antonini ha realizzato nelle ore successive agli attentati. Sentiamo.
Autour de la République, je pense que c'est un peu contre la République, hein. C'est tout simplement pour déstabiliser les Français. Hein, pour...
Massacri in gennaio, massacri in novembre. Tanti negozi ebraici, ma questa volta presi di mira, sono stati soprattutto i giovani nei bar o al teatro Bataclan.
Personne ne fait rien, on n'a pas l'impression qu'on soit protégé.
Excusez-moi, j'habite à côté, j'ai entendu le...
La paura, la sensazione di non essere protetti. Il bisogno di testimoniare, di raccontare. Qui si fa proprio vita di quartiere, ci si conosce, ci si frequenta. Undicesimo arrondissement, la Parigi popolare, un quartiere insanguinato da due serie di micidiali attentati, in gennaio e ora in novembre. Un grande villaggio all'interno della realtà metropolitana, racconta questa donna. Conosco il macellaio, la signora della lavanderia, quella che passeggia il cane, il reumatologo è mio vicino. Pregare contro Satana, contro la distruzione dell'altro.
La città che ridiventa quartiere dove ci si conosce, dove si condividono emozioni, dove si condividono dolori. Alberto Nessi, sentendo questo passaggio dell'ASER realizzato da Roberto Antonini a Parigi poche ore dopo gli attentati, mi è venuto in mente una frase che a lei è molto cara, vale a dire che il locale è il globale senza i muri. E qui ritroviamo un po' quest'idea, no?
Sì, diciamo, l'universale è il locale senza i muri.
Ecco, è così la frase.
Portoghese. Sì, io penso proprio così, no? Mi viene in mente a questo proposito anche un'altra citazione, già che siamo sul terreno delle citazioni, i letterati hanno questa mania di citare, io un po' meno, però ogni tanto ci vuole la citazione. Per esempio citerei in questo caso il poeta sardo Francesco Masala, che ha detto una bellissima cosa, la cito a memoria, no? Che dice, parlando di universale e di provinciale, no? Perché spesso chi parla del proprio paese è considerato provinciale. Lui dice proprio il contrario, no? Dice, ho fatto un sogno, dice Masala, un poeta dialettale, che anche, e anche il fatto che sia dialettale è interessante, nel quale sogno Tolstoi, Leone Tolstoi, mi dice, se tu parlerai di Parigi o di New York sarai provinciale, se tu parlerai del tuo paese sarai universale. Ecco, io vorrei porre questo problema, no? Perché qui si parla di Parigi, ma la letteratura evidentemente ha a che fare con i luoghi dove viviamo. Io vivo in una provincia, sì, in provincia, perché no? Abbiamo quasi paura a dire provincia, anche se poi oggi tutto è omologato, quindi si potrebbe discutere sul termine provincia. Certo. E io parlo quindi delle cose che succedono nel paese dove vivo.
Dunque letteratura appunto legata ai luoghi in cui viviamo, Marta Murazzoni, vale anche per la sua narrativa?
Ma forse no, mi sto rendendo conto che invece io ho sempre spostato altrove gli argomenti del mio raccontare, probabilmente perché nella mia testa e nella mia intenzione o proprio nella mia passione di narrare c'era la voglia di parlare di luoghi che ho soltanto conosciuto trasversalmente, con cui ho fraternizzato magari attraverso la loro letteratura, attraverso percorsi, passaggi da poco più che turista o poco meno che turista. Però con tutto questo immagino che ci sia il senso dell'appartenenza in quello che si racconta. È la mia storia che viene fuori anche quando parlo di un'ambientazione norvegese piuttosto che francese. E soprattutto mi viene in mente l'episodio del racconto del caso Courier che si svolge in un villaggio in Francia. Mi sono resa conto che il villaggio in Francia, piuttosto che il quartiere dove abito io nella mia città, ha delle componenti che in fondo non sono così lontane. La piccola appartenenza si ritrova comunque ovunque.
Sì, se permetti vorrei fare una precisazione su quello che ho detto prima. Io però, diciamo, sono anche, appartengo anche ai luoghi dei miei personaggi. Per esempio, se io parlo, oltre che ai luoghi in cui vivo io, in cui vivono i miei personaggi, perché mi identifico con loro. Se io parlo di un emigrante che va a Lisbona, nel penultimo libro che ho pubblicato, José Fontana va a Lisbona, quindi Lisbona diventa anche il mio luogo. In questo senso, vorrei precisare questo.
Dopo le chiederemo cosa l'ha affascinata di Lisbona, a parte i colori. Allora, prima di sentire Franco Brevini, vorremmo proporvi un altro inserto, perché tra i molti celebri quartieri di Parigi ce n'è uno che ha subito una grande trasformazione diventando il quartiere dei giovani artisti e il quartiere di Belleville. Tra l'altro vi è nata Edith Piaf e Belleville è famoso grazie ai romanzi di Pennac del ciclo Malocène. Allora adesso sentiamo un passaggio del reportage di Anaïs Poirot.
Je suis dans le quartier depuis 10 ans. Je connais le quartier. Je connais des gens qui sont plus que 50 ans ici. On vit ensemble, on est tranquille, on est bien.
Io sono qua da 10 anni, il quartiere lo conosco bene. Conosco anche delle persone che ci vivono da più di 50 anni. Viviamo assieme, persone di tutte le religioni e di tutti i colori.
On vit presque toutes les religions, toutes les couleurs. Et ça c'est bon.
Quand je me balade dans Belleville, quelle que soit l'heure de la journée, j'ai toujours le sentiment de m'être perdu dans l'un des albums de Clara. Elle l'a photographié sous tous les angles, ce foutu quartier.
Quando vado in giro per Belleville, a qualunque ora della giornata, ho sempre la sensazione di essermi perso in uno degli album di Clara. L'ha fotografato da ogni angolo, questo fottuto quartiere.
Des vieilles façades, aux jeunes dealers, en passant par les montagnes de dattes et de poivrons. Elle a tout capturé. C'est comme si je me promenais déjà en pleine nostalgie.
Dalle vecchie facciate ai giovani spacciatori, passando per le montagne di datteri e di peperoni, ha catturato ogni cosa. È come se vagassi già in piena nostalgia.
Belleville, dunque, il quartiere di Parigi, metafora del mondo come lo vede Pennac, un quartiere popolare, multietnico, dove le differenze diventano quasi una ricchezza. Quanto, Franco Brevini, la violenza degli attentati di questi giorni rischia di mandare in frantumi la coesistenza pacifica di una grande città come Parigi, secondo lei?
Ma certamente, voglio dire, è il massimo della destabilizzazione immaginabile il fatto che la guerra che finora il mondo della tarda modernità aveva esportato alle periferie e ritorni inopinatamente nei centri. E d'altro canto, prima si parlava della dialettica tra locale e globale. Questa compresenza di aspetti è caratteristica della nostra età. In fondo tutti noi viviamo simultaneamente con un piede nel locale e un piede nel globale. Andiamo da McDonald's, ma poi mangiamo gli scialatelli o il baccalà alla vicentina, la cucina regionale. E anche nelle città c'è effettivamente il tentativo a ricreare degli spazi di comunitarismo localistico, sempre di più come reazione, cioè Belleville è l'altra faccia della Défense, voglio dire degli spazi inabitabili come la Défense, degli spazi dai quali uno vuole andare via perché sono freddi, inospitali, alla botteguccia del quartiere. Sono due dinamiche della tarda modernità e non sono in contraddizione tra di loro. Anche a Belleville ci si collega alla rete e si vivono esperienze di cosmopolitismo internazionale nello stesso tempo di localismo vecchia Parigi.
Alberto Nessi, noi guardiamo a Parigi come un esempio di convivenza multietnica, però c'è il problema della banlieue. e forse anche se è stata sottovalutata. Lei è stato a Parigi, l'ha frequentata. Che cosa le dà questa città?
Sì, dunque, sì, ma direi che non riguarda solo Parigi. Sì, sono stato recentemente a Mulhouse, no, per dire, no? Per
fuori da Basilea.
Comunque in Francia. E esco dall'albergo, improvvisamente sta camminando un giovane che prende a calci un giovane che aveva dalle fattezze, mi sembra magrebine. Prende a calci un cartello stradale che c'è lì. Guarda, ma qui insomma c'è qualcosa che non va, c'è un malessere che non è solo a Parigi, è delle banlieue in generale. E qui bisognerebbe analizzare, naturalmente fare uno studio sociologico su questo tipo di malessere. Forse noi non abbiamo offerto dei valori a questi giovani, quindi bisognerebbe analizzare il perché, come diceva prima Brevini, perché succede, perché c'è questo malessere, c'è un mondo che è il nostro e poi c'è un mondo completamente diverso che è questo delle banlieue, in cui ci sono anche dei disperati che vivono e che non sanno che cosa aggrapparsi. Dobbiamo fare un'analisi sociologica,
magari vicendevole, però un'analisi vicendevole, certo.
Alberto Nessi ci ha portato un brano che ci riporta nel cuore della capitale francese, Serge Reggiani, che per lei ha un significato?
Sì, Serge Reggiani, questa canzone che adesso sentiremo, Les loups sont entrés dans Paris, no? È una canzone che mi ha sempre toccato per il suo pathos, per la voce vibrante di Serge Reggiani e anche perché racconta una storia drammatica, no? Siamo stufi noi delle canzonette che non dicono niente, come spesso sono le canzoni italiane. Questa canzone francese, come quelle di Brassens, ti prendono, ti parlano della condizione dell'uomo, insomma. E poi c'è un'analogia chiara con i fatti che sono successi l'altro giorno.
Ci sentiamo dopo il notiziario.
Le ciel redevenait sauvage, le béton bouffait le paysage d'alors. Les loups étaient loin de Paris, en Croatie, en Germanie. Les loups étaient loin de Paris, j'aimais ton rire, charmante Elvire, était loin de Paris. Mais ça fait ses 50 lieues dans une nuit à queue leu leu, dès que ça flaire une ripaille de mort sur un champ de bataille. Dès que la peur hante les rues, les loups s'en viennent la nuit venue. Alors, les loups, oh, oh, les loups ont regardé vers Paris, de Croatie, de Germanie. Les loups ont regardé vers Paris. Oh, tu peux rire, charmante Elvire, les loups regardent vers Paris. Et v'là qu'il fit un rude hiver, sans congestion en fait d'hiver. Volets clos, on claquait des dents, même dans les beaux arrondissements. Et personne n'osait plus le soir affronter la neige des boulevards. Alors, de loups, oh, 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 de loups sont entrés dans Paris, l'un par ici, l'autre par Ivry.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Ben ritrovati da Brigitte Schwartz e Raffaella Barazzoni per una edizione di Moby Dick dedicata al rapporto tra luoghi e letteratura, ai capolavori che hanno reso immortali grandi città, ma non solo, anche angoli del pianeta poco noti. L'elenco sarebbe lunghissimo e in occasione del nostro ciclo Città di Carta, Rete 2 nella rubrica Laser propone una ricca serie di reportage che potete riascoltare anche nel nostro sito e in podcast. reportage che ci guidano alla riscoperta di molti di questi luoghi.
Allora, dall'Aliano di Carlo Levi, alla Dublino di Joyce, alla Uch di Singer, alla Vienna di Zweig, alla Visegrad di Andrić, alla Havana di Graham Greene, ma anche realtà e storie molto più piccole, però sempre paradigmatiche. Pensiamo ad esempio al Fondo del Sacco di Plinio Martini o a Piccolo Mondo Antico di Antonio Fogazzaro. Però in queste giornate c'è un luogo che è risuonato incessantemente attraverso immagini drammatiche, è Parigi, patria di grandi scrittori che a seguito dei sanguinosi attentati, sappiamo, venerdì 13 novembre ancora una volta si è ritrovata a dover fare i conti con qualche cosa di enorme, a dover attingere, come già abbiamo accennato nella prima parte di Moby Dick, alla sua grande tradizione culturale illuminista per poter reagire.
E noi ne parliamo con i nostri ospiti in studio, Marta Morazzoni, scrittrice. Per scrivere il suo ultimo libro, Il fuoco di Jeanne, ha ripercorso i luoghi della Pulzella d'Orléans, restituendocene la dimensione attuale. Poi c'è Franco Brevini, critico letterario, docente all'Università di Bergamo, e con noi anche Alberto Nessi, poeta e scrittore, stato finalista al premio Chiara 2015.
E da Parigi ripartiamo con la nostra discussione relativa ai luoghi della scrittura, luoghi che incarnano l'anima dell'autore, dell'autrice. Allora, a Valerio Magrelli, che è traduttore e saggista, docente di letteratura francese all'Università di Cassino, abbiamo voluto chiedere quali sono le opere che meglio caratterizzano proprio la capitale francese.
Si tratta di un insieme di testi pressoché millenario, perché a differenza dell'Italia, la Francia, anche se detto così può sembrare paradossale, è Parigi, quindi di fatto, anche e soprattutto per questioni storiche, politiche e religiose, coincide con la sua capitale. A differenza, lo ripeto, della nostra nazione, recente nazione, che viceversa di capitali ne ha sin troppe. Dunque, dalla nascita di Parigi si può dire, diciamo dalla nascita meglio del francese, la letteratura di questa lingua si rispecchia nella sua grande metropoli. Senza risalire troppo in là, però vorrei limitarmi ad almeno cinque testi, molto rapidamente. Il primo lo troviamo nel Settecento di un autore poco noto, Rétif de la Breton, che mi sembra importante perché ad esempio si sofferma sulle iscrizioni di Parigi, cioè su quegli sgorbi, quei segni che oggi vengono fatti con gli spray e un tempo erano incisi nelle pietre dei ponti. Il secondo naturalmente è Victor Hugo con i suoi Miserabili. Il terzo è Flaubert. Con Flaubert però dovremmo soffermarci di più. Mi limito a segnalare almeno due suoi capolavori, ossia L'educazione sentimentale e lo squillante comico Bouvard e Pécuchet, tutti e due ambientati a Parigi. Arriviamo così al Novecento con Zazie dans le métro, Zazie nella metropolitana di Queneau, che introduce un nuovo tema, appunto quello della Parigi sotterranea. Infine, con il recente premio Nobel Patrick Modiano, un vero e proprio canto alle strade, alle piazze, agli angoli più riposti di questa città.
Le considerazioni interessanti di Valerio Magrelli. Alberto Nessi, la Svizzera con il suo federalismo vive una situazione completamente diversa. Ci sono nel nostro paese autori che si identificano così tanto con la capitale, con i centri principali, come i letterati francesi, secondo lei?
Sì, prima vorrei aggiungere un autore a quelli citati da Magrelli. Insomma, io citerei Zola, che è il grande cantore di Parigi, specialmente nell'Assommoir, no? Questo romanzo sull'alcolismo. E tra parentesi, io ho vissuto per quasi un mese in quel quartiere dove è ambientato l'Assommoir di Zola. Però per rispondere alla sua domanda, ecco, i romandi hanno un po' il complesso di Parigi, no? Hanno il complesso e direi anche una cosa. Io non sono un Parigi centrico, no? Come ci sono degli scrittori importanti che vivono fuori. Oggi poi la poesia migliore nasce in provincia. Penso a Philippe Jacotet, no? Che vive nel sud della Francia. Penso a René Guicadou, un grande poeta dimenticato, come spesso sono i poeti, no? Che si rifiutava di andare a Parigi perché diceva là non fioriscono i gigli, no? E quindi non dobbiamo avere questo complesso di Parigi. Sembra quasi che i romani, se non pubblicano a Parigi, come noi ticinesi siamo complessati se non pubblichiamo in Italia, ma i grandi scrittori nascono talvolta anche nelle province. Ecco, quindi i romani hanno questo grande problema, no? Anche perché non sono distribuiti, insomma, sono pochi, il territorio è esiguo, non è esiguo come il Canton Ticino dove siamo quattro gatti, ma insomma rispetto alla Francia i romani si sentono chiusi in un recinto, quindi hanno tendenza a vedere Parigi in modo problematico.
E poi c'è anche il quadrilinguismo che evidentemente non compatta, non fa in modo che ci si concentri su magari su un luogo in particolare.
Sì, ma questo è un bene, che ci sia,
certo,
il quadrilinguismo.
Certo. Marta Morazzoni, abbiamo sentito Alberto Nessi, alla lista aggiunge Zola, e lei?
Ma io aggiungerei, però lo aggiungo fuori Parigi, anch'io mi associo un po' a quello che diceva Alberto a proposito di una esistenza di una letteratura quasi indipendente. Mi viene in mente Jean Genet, che è completamente collocato nel cuore della sua Provenza di Manosque come una regione che diventa davvero il centro della sua narrazione. E poi devo dire che su Parigi avevo fatto invece un gran passo indietro lavorando intorno a Jeanne d'Arc, quando ho scoperto questo straordinario Journal d'un bourgeois de Paris, che è questa cronaca della Parigi quotidiana intorno appunto al periodo della guerra dei cent'anni, quando Jeanne d'Arc è fuori dalle mura e spera di farcela conquistare la città, con questo anonimo bourgeois che in realtà era un canonico della chiesa di Notre Dame, che racconta giorno per giorno la città e la racconta attraverso le cose più minute, dai prezzi del mercato che variano all'arrivo degli zingari di Boemia che terrorizzano la città, e qui per esempio questo arrivo di stranieri guardati come l'avvento di un pericolo che scende sulla città, e poi invece l'enfasi data alla città capitale che in quel momento è contesa nelle due dimensioni Francia e Inghilterra.
Franco Brevini, dunque abbiamo sentito prima Magrelli, lei chi aggiungerebbe ai nomi dell'Olimpo letterario francese da lui proposti, quindi Flaubert, Hugo, Breton, Modiano?
Beh, per Parigi direi che è Baudelaire il grande assente.
Lo spleen di Parigi, difatti, la sua opera.
Cioè, Baudelaire è il cantore della Parigi della modernità, Parigi capitale del XIX secolo, secondo la formula di Walter Benjamin. La Parigi moderna, la Parigi delle esposizioni universali, delle architetture di ferro, dei daguerrotipi, della nascita della fotografia, cioè la Parigi che ha fatto sì che il nome di Parigi diventasse quello che è, nasce proprio in quegli anni dell'Ottocento e ha il suo primo e insuperato cantore in Baudelaire, e ce lo ha proprio nel senso anche della capacità di Baudelaire di restituire non soltanto gli ambienti di quella Parigi, ma anche il ritmo della vita. Pensiamo all'idea dei soprassalti e dei movimenti bruschi, che sono elementi che mette in luce Benjamin nelle sue pagine straordinarie su Baudelaire e Parigi. Ecco, non si può immaginare Parigi senza passare attraverso l'opera di Baudelaire.
Marta Morazzoni, dobbiamo tirare fuori un altro nome dal cilindro.
Marcel Proust, l'abbiamo ignominiosamente dimenticato, ma sono ben 7 libri che parlano di Parigi.
E Balzac, scusate.
Certo, qua
Man.
Sicuramente i nostri ascoltatori ci diranno, ma non hanno citato.
Allora aggiungo Céline, Voyage au de la nuit.
Faremo una puntata solo sugli scrittori parigini. Allora, vorrei restare a lei, signora Morazzoni, perché lei ha scritto un libro che si intitola La città del desiderio, Amsterdam, e anche questo è un itinerario artistico, architettonico. Ecco, ma che cosa l'ha attratta di questa città? Per non parlare, ecco, sempre per spostarci un po' da Parigi
verso un'altra dimensione.
Verso un'altra dimensione.
Ma mi ha attratto, intanto vabbè, sono stata richiamata dalla voglia, e qui Proust è stato l'artefice della questione. Quando in Proust ho trovato, mi sono imbattuta in Jan Vermeer, mi è venuta voglia di andarlo a vedere. Allora, il primo approccio è stato Amsterdam, è stato come dire il punto di passaggio, credevo punto di passaggio verso l'Aia per andare a vedere questa ragazza col turbante che mi ha un po' segnato nel mio percorso. E poi Amsterdam è diventata una città familiare, le occasioni sono molto spesso determinate. Una fiera che succedeva regolarmente ogni anno e a cui accompagnavo il mio compagno, Un'amicizia nata con un'editrice romagnola che ormai vive ad Amsterdam e traduce autori italiani in olandese. E quindi una frequentazione. Conoscere una città vuol dire darle tanto tempo, vuol dire starci, vuol dire andare a fare la spesa nei mercatini o nei supermercati, vuol dire prendere una lenta confidenza. Ecco perché Amsterdam forse non è la città più bella d'Europa, però sicuramente è la città a cui io mi sono profondamente affezionata, e da qui l'idea di dire che cosa è stata per me e che cosa sono anche i suoi scrittori, visto che per questa via sono arrivata anche a conoscere i suoi rappresentanti forse più significativi.
Sì, una realtà che noi conosciamo poco e che studiamo poco.
Alberto Nessi, lei è stato invece catturato da Lisbona, dove ha anche abitato per inseguire il personaggio di un suo libro, vero?
Sì, io abitavo vicino al cimitero dei Plazeres, il cimitero dei piaceri, no? E dalla finestra della vecchia casa in cui abitavo vedevo il cimitero e parlavo con José Fontana, l'eroe del mio libro, che era nato a due passi da dove abito io, in Valle di Muggio, e si era trasferito poi prima nella Svizzera francese e poi a Lisbona. Quindi io vivevo un po' come un emigrante a Lisbona. Nel contempo sentivo questa atmosfera particolare della città che mi ha affascinato, anche questa inquietudine di cui parla Pessoa, no, in modo magistrale, e poi questo contatto con l'oltreatlantico, no? Lì lo senti, ecco, a Parigi, a Lisbona.
A Lisbona. Ecco, oltreatlantico, adesso ci andiamo con il brano che ci ha portato Marta Morazzoni, glielo lascio presentare.
Ma sì, io ho scelto I Happen to Like New York intanto perché è la musica che apre il misterioso omicidio a Manhattan, che è uno dei film di Woody Allen che amo moltissimo. E poi perché questa dimensione così, così vasta, New York è veramente una città inafferrabile per certi aspetti, l'ho vista tanti anni fa, ma rimane davvero una città che ha dei piccoli quartieri e che ha delle piccole realtà che rappresentano la frantumazione dell'idea di paese.
Lasciamo allora questo brano che ci ha portato nelle atmosfere di New York. Abbiamo parlato di Amsterdam con Marta Morazzoni, poi di Lisbona con Alberto Nessi. Franco Brevini, la sua città?
Io vorrei citare i luoghi che mi sono cari, che non sono luoghi urbani, sono le montagne. la mia grande passione per l'alpinismo, però ci riporta in tema perché una delle dinamiche fondamentali della modernità, insieme all'affermazione della città, è quella della fuga dalla città. E la scoperta delle montagne avviene non a caso in paesi alpini, ma avviene in Inghilterra, dove i processi dell'industrializzazione e della nascita della moderna metropoli erano più avanzati che altrove, e avviene come scoperta dei luoghi selvaggi. Fra l'altro, la scoperta della Svizzera, la scoperta moderna della Svizzera, sentita come miracoloso Eden risparmiato all'interno dell'Europa, nuova Arcadia alpina, avviene in questo ambito. La cultura europea conosce la Svizzera proprio nel momento in cui tematizza la necessità di fuggire dalle nuove Babilonie urbane.
Una riflessione molto interessante. Noi torniamo allora a Parigi, i fatti di Parigi che sono stati inquadrati in un contesto di guerra. Hollande ha usato l'espressione «la Francia è in guerra» e ciò ci riporta indietro nel tempo, alla capitale assediata negli anni della Seconda Guerra Mondiale. Ma quanto la letteratura ci ha restituito l'immagine lacerata di Parigi nei momenti drammatici del secolo scorso, il secolo dei totalitarismi e delle guerre mondiali. Sentiamo ancora Valerio Magrelli, professore di letteratura francese.
Io mi affiderei al giudizio del più grande antropologo, forse del Novecento, fondatore dello strutturalismo, cioè Claude Lévi-Strauss. E mi interessano sempre i giudizi letterari di chi non appartiene alla letteratura, anche se Lévi-Strauss è anche un grandissimo scrittore. Bene, secondo Lévi-Strauss il piacere della lettura di un lettore del Novecento si ha con Proust e Céline, i due grandi giganti di questa narrativa. E in Proust basti ricordare, a parte il fatto che tutta la ricerca del tempo perduto si svolge di fatto al di là dei viaggi e delle vacanze a Parigi, basti ricordare le ultime pagine sul bombardamento appunto di Parigi e sulla sofferenza della popolazione durante la guerra. Céline invece è di per sé uno scrittore martoriato e con la sua scrittura martoriata ci parla continuamente di Parigi. Lui arriva a dire: io odio la guerra perché la guerra si svolge in campagna e quindi mi obbliga ad uscire dalla città. Che è un libro e più che un romanziere, un poeta, Baudelaire, e la figura che lui ha affidato per sempre a Parigi e che poi è diventata universale, quella dell'uomo che passeggia, un'evoluzione dell'uomo della folla di Poe e che battezzerà con una parola intraducibile flâneur. Ecco, per Baudelaire, poi riletto da Benjamin, esiste addirittura una figura, quella del flâneur, l'uomo che gira per la città indissolubilmente legata a Parigi.
Marta Murazzoni, anche le città italiane, molte città italiane sono state colpite dalla tragedia dei conflitti che hanno segnato profondamente la letteratura del Novecento. Adesso io le faccio una domanda perché so che lei è stata anche insegnante e le vorrei chiedere: quale libro consiglierebbe a un giovane di leggere per capire quali sono le componenti umane, le componenti umane delle città italiane, di una città italiana in particolare che è stata colpita dalla guerra?
Ma mi mette in una strana condizione perché di fatto
bisogna scegliere.
Bisogna scegliere, non solo, ma devo dire che se ripercorro la mia storia di insegnante e quali sono stati i libri su cui ho portato i miei studenti cercando di coinvolgerli in questa vicenda, intanto mi viene in mente Cesare Pavese, ma mi viene in mente La casa in collina, che è questo confronto tra la città, che è per così dire sotto assedio, e i luoghi di rifugio in cui i torinesi andavano, questo Pino Torinese che era in pratica il luogo in cui Pavese era rifugiato. E poi però, se penso alle vicende della guerra, penso a un libro che ho dato come indicazione ai miei studenti sempre e che ruota intorno a Fenoglio. Mi vengono in mente i 100 giorni della città d'Alba e soprattutto mi viene in mente una questione privata, ma mi rendo conto che anch'io mi sposto dalla città a questo continuo camminare che era l'elemento primo del mondo partigiano nel nord Italia. Ho pensato a una questione privata, dovrei dire il partigiano Johnny, per dire.
Franco Brevini, quale libro lei invece consiglierebbe di leggere?
Ma per rappresentare la città in guerra, se certo, questa è la domanda, indubbiamente è più il cinema al quale dobbiamo rivolgerci, perché il cinema neorealista veramente ci ha dato un contributo straordinario. Ma visto che quest'anno ricorrono anche i 100 anni della Prima Guerra Mondiale, è curioso perché c'è un aspetto della guerra mondiale che nel trionfalismo patriottico della retorica bellica non è stato preso in considerazione dalla letteratura e della disfatta di Caporetto, perché ovviamente era imbarazzante. C'è un poeta che si chiama Delio Tesse, un poeta dialettale milanese, che invece tematizza in modo emblematico la disfatta di Caporetto in una poesia che si chiama appunto Caporetto, e che è una poesia in cui si immagina in modo un po' visionario, secondo le consuetudini Tessa, che gli austriaci non siano stati fermati e abbiano potuto dilagare nella pianura padana e tornino i Tudisk, no? Gli austriaci erano andati via nelle 5 giornate e poi dopo con l'Unità d'Italia invece ritornano. Ecco, questa città in guerra, questa città con i conflitti tra le varie parti, interventisti, anti-interventi pacifisti, è una rappresentazione grandiosa che Tessa ha saputo rendere con tutti i mirabili strumenti della sua arte.
Alberto Nessi, lei nella sua raccolta edita da Casa Grande Milò racconta episodi legati alla resistenza. Sì. Ecco, cosa c'è da scrivere ancora di nuovo su questo grande capitolo di storia italiana che ha riempito la letteratura?
La storia va sempre riscritta, quindi c'è ancora tanto da dire. Io ho parlato della resistenza in Valle d'Aosta e specialmente di un personaggio, Émile Lexer, detto Milò, che è stato un capobanda importante ad Aosta e che era vissuto a Vevey in Svizzera, era di madre valdostana, era cresciuto nella Svizzera francese, poi espulso dalla Svizzera per vicende che adesso non abbiamo il tempo di raccontare, è diventato un protagonista della resistenza valdostana, quindi c'è ancora tanto da scrivere.
Le città, dunque, quindi luoghi della resistenza, poi le città sono state anche scenari di conflitti, ma anche lei, Franco Brevini, accennava alla Prima Guerra Mondiale, sono state in prima linea nelle opere di grandi poeti e scrittori fautori dell'interventismo italiano nella Prima Guerra Mondiale. Pensiamo ad Annunzio Fiume.
Sì, indubbiamente la guerra ha coinvolto le città, ma direi che soprattutto la Prima Guerra Mondiale è stata una guerra di montagna, è stata perché era la guerra contro gli iniqui confini e dunque ha portato gli italiani a scoprire la montagna. La Prima Guerra Mondiale ha dato agli italiani l'unico canto popolare non strettamente etnico, che è il canto alpino, e voglio dire, è stata veramente il primo esperimento di invasione di massa della montagna, nel senso che per mesi sulle Alpi, pensiamo alle Dolomiti, pensiamo alla D'Amello, all'Ortles Cevedale, e gli alpini hanno vissuto a oltre 3.000 metri di quota, non si sapeva nemmeno se era possibile, sono state costruite strade, teleferiche, è un'anticipazione degli sport invernali che sarebbero avvenuti, che avrebbero steso migliaia di chilometri di filo lungo le montagne, per cui è stata veramente una trasformazione antropologica enorme che ha portato anche le valli sperdute alla ribalta della storia.
Sono state anche presenti nella letteratura questo mondo alpino?
Sì, direi di sì, indubbiamente c'è una grande tradizione di narrativa alpina proprio anche in Lombardia. Io ho fatto un progetto in occasione di questo centenario con la mia università proprio per recuperare la letteratura alpina minore, quella che è scritta davvero dalla gente che entra in cielo. Purtroppo la regione Lombardia non l'ha finanziato.
Marta Moratoni voleva aggiungere qualcosa.
No, io avevo due cose da aggiungere a questo punto. Una che riprende l'argomento del mondo partigiano, e chiacchierando mi è venuto in mente forse lo scrittore che l'ha affrontato nella maniera più lieve, che è Luigi Meneghello, spostando l'orizzonte del mondo partigiano nel suo altopiano attorno ad Asiago e coinvolgendo la città di Vicenza in questa lettura così diversa, così anomala rispetto alla drammatizzazione per esempio di Fenoglio. E poi, visto che lei parlava di D'Annunzio prima, mi è venuta in mente una risposta che mi ha sempre colpito moltissimo, ed era di Hugo von Hofmannsthal, che era, dopo il discorso di Quarto di D'Annunzio, così colpito, così scosso dal fatto che anche in un tempo di guerra, in un momento di guerra, si potesse agitare negli animi delle persone una tale violenza e una tale aggressione. Hofmannsthal era con ascendenza italiana, perché la nonna veniva dal lago di Pusiano, quindi forse in qualche modo tra i due, che pure erano stati, cioè Hofmannsthal aveva stimato moltissimo D'Annunzio, c'è davvero un elemento di riflessione forte. Che cos'è l'inimicizia che a un certo punto nasce quasi artificiosamente nell'animo della gente?
Vorrei aggiungere, dal momento che parliamo di guerra, di prima e di seconda guerra mondiale, non possiamo dimenticare il nome di Primo Levi. Se questo è un uomo, ecco, se dovessi consigliare, per riprendere il tema proposto, un libro a tutti i giovani, è proprio questo, Se questo è un uomo di Primo Levi. Un'altra aggiunta vorrei fare: prima parlavamo di Parigi, adesso spostiamoci un attimo ancora a Parigi, perché è il centro dei nostri interessi. C'è questo quartiere di Saint-Denis, dove sono avvenuti questi fatti terribili, e lì è nato Paul Éluard. Quindi possiamo così fare questa associazione, no? Una successione di vita, di grande vita, un grande poeta che ha scritto l'inno alla libertà, j'écris ton nom, eccetera, eccetera. Quindi consiglierei anche la lettura di questa grande poesia, proprio nata nel luogo dove oggi c'è l'ideologia della morte a trionfare.
Insomma, sono dei consigli molto importanti anche per dare delle letture di luoghi che in questo momento associamo a fatti tragici, ma che hanno un vissuto culturale molto importante. Sono le 11 proprio in questo momento, è dunque l'ora di proporvi la scelta del brano musicale del nostro collaboratore Pietro Antonini, e quello che ascolterete, mi permetto di dirvi, è veramente qualcosa di eccezionale.
Ho avuto modo di imbattermi spesso in registrazioni emozionanti facendo le ricerche di questo programma, ma quella che vi faccio ascoltare oggi mi ha colpito in profondità, la prima volta che l'ho sentita pochi giorni fa. Sapevo dell'esistenza di questo documento sonoro, ma non avevo mai avuto l'opportunità di ascoltarlo. Avrete certamente capito, dopo poche note, che si tratta di una registrazione storica. Lo è, infatti, ma non è storica soltanto perché è antica. Lo è soprattutto per il suo valore eccezionale nella storia culturale della nostra regione. Ebbene, si tratta della registrazione del concerto diretto da Richard Strauss con l'orchestra da radio della Svizzera italiana l'11 giugno 1947 nello studio radiofonico di Campo Marzio. L'incisione torna alla luce grazie alla pubblicazione di un CD pubblicato dalla prestigiosa casa tedesca CPO all'interno di un progetto molto intelligente che propone come titoli principali due pagine sempre di Richard Strauss, interpretate dall'orchestra di oggi, guidata da Markus Poschner. Ne parleremo più avanti in un'altra trasmissione, cui si aggiungono come bonus alcune testimonianze dell'evento memorabile del 1947. È il giorno dell'83esimo compleanno del maestro. Richard Strauss, autentico monumento vivente della storia della musica, viene salutato nel discorso introduttivo al concerto dall'illustre musicologo Bernhard Paumgartner come un genio davanti a cui occorre inchinarsi. Il grande vecchio, grazie alle garbate insistenze di Ottmar Nussio, allora direttore principale dell'orchestra, aveva accettato di dirigere quel concerto che prevedeva un programma di musiche sue, di ampio respiro e quattro brevi liriche per voce orchestra. L'emozione che emana da queste registrazioni è palpabile nella patina con cui il tempo ha rivestito i suoni delle piccole composizioni che stiamo ascoltando. Si tratta di lavori scritti oltre 50 anni prima, nell'epoca d'oro dei poemi sinfonici, quindi ancora nell'Ottocento. È evidente qui la maestria dell'autore nell'uso della voce, che si dimostrerà in tutta pienezza più tardi nei lavori per il palcoscenico, ma anche la capacità di ottenere infinite combinazioni timbriche da pochi strumenti, condotti attraverso percorsi armonici ricercati che sono la sua firma inconfondibile. La splendida voce è della soprano Annette Brun. Strauss ha sempre diretto le sue opere con un apparente distacco, quasi fosse annoiato. Lo si può dedurre dalla fotografia inserita nel libretto del CD che stiamo ascoltando, in cui si vede il grande vecchio seduto sul seggiolone del direttore di fronte agli attentissimi strumentisti, come se decifrasse la partitura. Non vi si coglie nessuna partecipazione emotiva. Il messaggio musicale giunge tuttavia intatto agli ascoltatori nella sua leggerezza giovanile, come in questa ultima lirica, composta nel 1883 e recuperata dallo stesso compositore, forse per un moto di nostalgia degli anni più belli, per il concerto diretto 64 anni più tardi a Lugano.
Giugno 1947, Richard Strauss dirige a Lugano, nello studio del radiofonico di Campo Marzio, l'orchestra della Svizzera italiana. Era la proposta di Pietro Antonini.
Noi siamo sempre a Moby Dick in diretta per una puntata che dedichiamo al rapporto tra letteratura, i luoghi, le città reali, le città immaginarie immortalate in grandi capolavori. Abbiamo già evocato molti nomi, ma non solo città, anche luoghi simbolici, la montagna, la frontiera, i ponti, le strade. Abbiamo naturalmente messo al centro della nostra discussione la capitale francese colpita dalla barbarie degli attentati.
Con noi in studio gli scrittori Marta Morazzoni, Alberto Nessi e il critico letterario Franco Brevini. Spostiamo ora la nostra attenzione su di un'altra città carica di storia e tradizione, Vienna. Ci interessa sapere quanto diversa è la Vienna di Robert Musil, Kraus, Schnitzler, Broch, von Hofmannsthal, nomi eccelsi della letteratura, e quella dei nostri giorni. Sentiamo un passaggio dal reportage realizzato da Flavia Foradini.
Questa è naturalmente sempre una prospettiva dei posteri. Ciò che rimarrà fra 100 anni della letteratura di oggi non lo sappiamo. D'altro canto le do ragione, al tempo di Zweig vi fu una situazione unica. che portò a eccezionali esiti nei campi più disparati, dalla psicologia alla psicoanalisi, dalla filosofia del linguaggio alla letteratura, alla matematica, alle arti figurative. Fu davvero una situazione storica ineguagliabile e irripetibile.
Also das ist einfach eine einmalige historische Konstellation, die so nicht wiederholbar ist.
Allora, ricordiamo che l'intero reportage di Flavia Foradini si trova nel sito di Rete 2 e in podcast. Alberto Nessi, uno scrittore quanto può fare astrazione quando crea, quando scrive dal momento storico?
Non può fare astrazione dal momento storico, né dal luogo geografico. C'è una geografia affettiva che sta alla base della scrittura e c'è un tempo nel quale si vive dal quale non possiamo prescindere. Non lo so.
È più che chiara la sua risposta.
Più che altro perché Vienna è stata proprio un centro in cui si sono concentrati tantissimi ingegni.
È stato un centro in cui si sono concentrati tantissimi ingegni, non solo nella letteratura, pensiamo a Freud, Franco, Brevini. Ecco, perché e come si spiega questo fenomeno alla luce della grande storia letteraria, secondo lei?
Ma sinceramente non lo so. Sono cose che accadono certamente quando grandi centri si trovano, diciamo, in una posizione particolare. Voglio dire, non è un caso che in ogni epoca ci sono città che riassumono in modo più emblematico i caratteri di un'epoca. In fondo possiamo dire che appunto l'Ottocento è stato segnato da Parigi. Il Novecento noi pensiamo a New York, certamente. Che cosa succederà adesso non lo possiamo ancora sapere. Certamente si sta delineando la dimensione del Far East, dove forse più che una città avremo una rete di megalopoli. Ci sono dei luoghi dello spirito, per usare il vecchio linguaggio o hegeliano o crociano, dei luoghi in cui la cultura di un'epoca conosce particolari, ed era quello naturalmente la Finis Austria, in quel momento dorato, quel crepuscolo dorato in cui una grande tradizione giungeva al suo compimento, al suo tramonto, e ha fatto, diciamo, ha prodotto questo straordinario Canto del Cigno.
Alberto, se vuole aggiungere qualcosa.
Volevo aggiungere una cosa, già che siamo a Vienna. Mi è venuto in mente improvvisamente il nome di Thomas Bernhard, il quale ha un rapporto di odio con l'Austria e con Vienna, quindi la letteratura può nascere anche da questo, forse di amore e odio, bisognerebbe forse approfondire la cosa, però anche da uno sguardo critico sulla propria città e sul proprio paese.
Marta Murazzoni, so che vuol dire qualcosa, però io le volevo anche chiedere se è troppo ambizioso affermare che lo scrittore diventa costruttore di un luogo alla pari di un architetto.
Ma no, non è troppo ambizioso. Comunque è la nostra ambizione, se vogliamo dire. Il desiderio di essere artefici del luogo che si racconta in fondo è vero. Talmente artefici che in qualche caso lo si altera anche nella sua struttura effettiva. Nell'immaginazione si fanno poi dei percorsi dentro città, dentro luoghi che si descrivono, che non necessariamente sono poi più fedeli a quei luoghi, ma sono proprio la proiezione del proprio desiderio e della propria immaginazione. A proposito di Vienna, io che amo tantissimo, devo dire che è una città di cui ho veramente coltivato il momento glorioso di questa Finis Austria attraverso autori che ho amato molto, attraverso la musica che è passata per quella
Quali
Vienna.
Quali autori in particolare amato?
Hofmannsthal e Schnitzler, devo dire che sono tra l'altro due figure che sono anche state vicine tra di loro, sono stati amici. A me aveva molto colpito il loro viaggio in bicicletta da Vienna all'Italia, con Schnitzler che si è fermato alle Alpi e invece Hofmannsthal è arrivato fino alla meta, è arrivato fino a Milano. Ma come dire, dentro questa città mi è capitato di voler ambientare una storia e di costruirla davvero immaginando una mia Vienna. Io non lo so se poi un viennese si riconoscerebbe, magari no, però dentro quella Vienna, che era la mia, ho vissuto.
Atmosfere viennesi, il secolo, il Novecento e anche il secolo Franco Brevini, che vede la frattura, la scomposizione dell'io. Nulla è più come prima, dopo Freud l'opera d'arte perde la sua unità e questo vale per tutte le discipline, l'arte, la letteratura, pensiamo alla coscienza di Zeno con Svevo, l'Ulisse di Joyce. Ecco, l'approccio all'opera d'arte diventa più difficile. meno fruibile?
Ma sono gli scrittori stessi che tematizzano o l'incomprensibilità o certamente una fatica nel comprendere, perché si sentono assediati, perché sentono di fronte a loro dilagare la facilità dei media, e con questo certo si giocano i loro pubblici, perché non dimentichiamo che proprio da questa scelta di Aventino, di Torre d'Avorio, hanno tratto beneficio tutti i generi della letteratura di massa, perché la gente si è rotta le scatole a un certo punto di aspettare Godot e ha preferito andare al cinema o vedere la televisione, e in questo senso c'è un problema grosso certamente dal punto di vista del pubblico dell'arte contemporanea, del novecentesca, tant'è che oggi mi sembra in atto un notevole tentativo di ricomposizione comunicativa da parte di tutte le forme artistiche.
Marta Morazzoni, però c'è anche stato proprio uno sforzo di ricerca di nuovi linguaggi.
C'è stato,
a livello narrativo?
Sì, c'è stato, non lo so, mi viene in mente il gruppo 63, che però, voglio dire, è stato molto poco comunicativo, credo che da questo punto di vista abbia tentato qualche cosa che è rimasto un po' a margine della comunicazione. L'argomento che diceva il professor Brevini, credo che forse, io sono abbastanza incompetente in merito, però penso che possa rientrare in questa categoria. E poi c'è comunque, io credo, nella ricerca che al lato dello scrivere ciascuno di noi fa della propria verità, poi quanto sia comunicativa, quali linguaggi deve usare per arrivare, non so, questo non è facile dirlo. Personalmente devo dire che cerco sempre di lavorare sul mio modo, sul mio sentire. Io per esempio faccio parte di una dimensione abbastanza fuori moda di questi tempi, che è quella della grande preoccupazione dell'editor. Entro in un argomento che non so se sia proprio, e se non è proprio lo chiudo subito.
Ma dica.
La mia preoccupazione è che l'autore non sia più in grado da solo di arrivare al compimento dell'opera che ha pensato. E questo è qualche cosa che mi inquieta profondamente. Mi inquieta anche perché nella mia testa, nella mia idea, per quanto limitata da poche cose fatte, c'è proprio il desiderio di essere autonomo. Voglio dire, autonomo non vuol dire isolato da tutti, ma vuol dire che quello che esce come opera mia è interamente mia.
Diciamo che c'è un'intrusione indebita.
Io la sento come un'intrusione e devo dire, nel bene e nel male, magari sbagliando, ma l'ho sempre combattuta.
Allora adesso noi chiediamo a Alberto Nessi se sì, recepisce anche lui questa intrusione.
Io vorrei
riprendere
un tema posto sia da Brevini che da Marta Morazzoni. Il tema delle avanguardie del Novecento e il tema della non comunicazione che queste avanguardie poi realizzavano sulla pagina, perché erano testi difficilmente comprensibili che ci presentavano gli scrittori. Ora io vorrei ricordare che il gruppo 63 sprezzantemente definì due grandi scrittori come Bassani e Cassola l'Eliale degli anni 60. Questi sono argomenti sprezzanti. C'era un compiacimento intellettualistico in questi, cioè loro hanno fatto delle buone teorie interessanti che tendevano a, come dire, portare novità, perché la letteratura italiana con il fascismo era rimasta ferma, no? Quindi ben vengano questi aggiornamenti culturali, ma sul piano delle opere ci è andato ben poco, ci è andato qualche giudizio anche sprezzante, quindi io sarei un po' critico nel bilancio, nel dare un bilancio di questo movimento degli anni 60, del gruppo 63.
Io torno su quello che diceva Marta Morazzoni, ma mi dica se le dà fastidio o no quando un editor interviene sul suo testo.
No, dipende, però c'è un po' la mitizzazione adesso, no? Secondo me è chiaro, lo scrittore deve avere una sua voce. Talvolta l'editor aiuta lo scrittore a trovare questa voce, se è un grande editor, come pensiamo a Carver, no? Che è stato riscritto da un grande editor, no? E quindi lì va bene. Ma dipende, se tu hai la fiducia, se l'editor è un uomo intelligente che ha capito qual è la tua voce che tu non riesci a trovare e ti dà una mano, ben venga l'editor.
Non sempre le società in cui i grandi capolavori, i grandi romanzi hanno visto la luce hanno reagito bene. È il caso della Montagna Incantata, il celebre romanzo che alla sua uscita nel 1924, come racconta Katia Mann nelle sue memorie, non fu accolto bene dagli abitanti di Davos, che hanno veramente faticato a riappacificarsi con una realtà di malattia, declino e morte. Oggi Davos si è riconciliata con la montagna incantata, come ci spiega Hans-Peter Michel, già sindaco di Davos.
Davos hat sich mit dem Zauberberg versöhnt. Ich war ab 2005.
Davos si è riconciliata con la montagna incantata. Dal 2005, in qualità di sindaco, ho promosso l'allestimento del sentiero letterario per ricordare il 50° anniversario della morte di Thomas Mann. Il sentiero parte dallo Schatzalp e presenta 10 tavole che riportano passaggi dalla montagna incantata. Durante i miei studi di lettere mi sono concentrato con particolare interesse sul capolavoro di Thomas Mann e posso dire con totale convinzione che la Davos ufficiale non solo si è riconciliata con la montagna incantata, ma considera il capolavoro di Mann come un elemento costitutivo della Davos di oggi.
Das offizielle Davos steht zum Zauberberg. Der Zauberberg ist ein Teil von Davos geworden.
Peter Michel, che è stato sindaco di Davos. Franco Brevini, la città alpina, Davos appunto, si è riconciliata col suo grande scrittore. Milano comporta, mica tanto, ci raccontava bene nel suo reportage, quanto in fondo questo poeta dialettale è stato dimenticato.
Ma perché è finita la Milano di Porta? Perché non c'è più quella città, è una città ormai postmoderna, tardomoderna, dove neppure sopravvive più la città di Tessa, nella quale già Porta veniva lamentato, era dimenticato. Quella di Porta resta la civilissima Milano ottocentesca, la vera capitale culturale dell'epoca, capitale culturale internazionale. Dopo di allora Milano ha conosciuto un inevitabile declino dal punto di vista culturale, cioè allora era la città degli illuministi e di Manzoni, del circolo del conciliatore, cioè della migliore cultura prodotta in Italia, diciamo, non a Milano in quell'epoca. Dopo di allora, voglio dire, anche quando Milano ha rivendicato il titolo di capitale morale negli anni 80 dell'Ottocento in contrapposizione a Roma, era già una città che culturalmente era in fase di declino. Non parliamo poi della Milano da bere o ancor peggio della Milano sia degli scandali berlusconiani sia della Lega, che ha portato davvero Milano in una posizione di retroguardia culturale, rivendicando il mito di una Milano strapaesana che è del tutto risibile.
Però magari qualcosa in più di una stradina si potrebbe fare.
Beh sì, qualche cosa in più di una piccola strada dove c'è la Fondazione Corrente, che pure è un'istituzione importante. Anche il monumento forse meriterebbe qualcosa di più. D'altro canto, fare conoscere Porta oggi agli studenti è difficilissimo, perché nessuno, nonostante i proclami della Lega, nessuno conosce più il dialetto. Oramai Porta lo si deve insegnare come si insegna Orazio, con la traduzione in calce.
Anche perché credo che la lingua di Porta sia difficile anche per, voglio dire, io sono di padre milanese che conosceva Carlo Porta. Il dialetto della Milano degli anni 50 non era più il dialetto di Carlo Porta. C'è un'evoluzione talmente forte che davvero è difficile arrivare a questo scrittore. Poi vorrei spendere una piccola parola in difesa di questa ultima Milano, che è la Milano che credo, per esempio, nel teatro abbia dato una mano non piccola a un'evoluzione culturale. Voglio dire, la storia del piccolo teatro, da Strehler a Ronconi, e ancora oggi nella sua evoluzione, rimane comunque un segno nella Milano contemporanea che io vedo in ricrescere. Parlo con passione perché è la mia città, la vedo comunque crescere di nuovo intorno a una coscienza di sé, spero davvero in una crescita costante.
Ma le istituzioni culturali, indubbiamente la grande editoria è milanese,
è Milano.
I giornali, il teatro certamente, ma resta da capire se in questo momento ci siano degli scrittori riconoscibilmente milanesi che costituiscono il vertice della letteratura italiana. Di questo dubito.
Ma di questo ha ragione di dubitare, rimane che comunque è una città talmente aperta a questo punto, è talmente variegata anche linguisticamente, che ritrovare l'identità della Milano di Carlo Porta o di Delio Tesse è ben difficile. Mi ricordo che Dante Isella ha lavorato intorno a queste cose, però davvero, insomma, Milano è cambiata.
Difficile.
I milanesi,
anche, certo,
come diceva Montanelli, sono quelli che a Milano arrivano.
Difficile anche in un mondo ormai sempre più globale. Alberto Nessi, nella nostra realtà svizzera, lei è scrittore svizzero di lingua italiana, quale autore meriterebbe secondo lei di essere rivalutato? o che meriterebbe più attenzione?
Sandro Beretta.
Ecco, di fatto.
Però io vorrei riprendere l'argomento posto così,
sì, prego,
al quale è stato fatto cenno prima, la montagna, Brevini ha parlato di montagna, e la città, questa contrapposizione città-montagna. Vorrei riprenderlo solo brevemente in senso critico. Cioè, la montagna non è il luogo dell'idillio, no? È stato io nel mio racconto Male e Ombre parlo di un suicida, no? Sono state fatte inchieste sociologiche, in particolare faccio riferimento a Tristi Montagne, un libro che è appena uscito in Italia, no? Un paio d'anni fa, sulla realtà sociale dell'arco alpino, nel quale si dimostra in questo studio sociologico che il tasso di suicidi è più alto nell'arco alpino, in tutto l'arco alpino italiano, svizzero, che non nelle città. Quindi dobbiamo fare attenzione, c'è un malessere, c'è un disagio che si vive nei paesi di montagna, che io ho cercato di portare nella mia pagina, ma che poi è stato acclarato da diversi studiosi.
E chi ha descritto la Val Bavona nel fondo del sacco lo capiamo benissimo quanto quel posto non è idilliaco come lo vediamo magari d'estate con i balconi fioriti. Franco Brevini.
Sì, la montagna è stata tematizzata nel secolo della sua scoperta come idillio, come luogo idealizzato, ma certamente la realtà della montagna, lo dicevano gli inglesi, i viaggiatori inglesi, era quella di una realtà di umiliazione, di una popolazione piena di gozzuti, dunque una realtà tutt'altro che idillica. Va detto anche che la montagna inizia il suo declino dal punto di vista dell'autonomia della sua civiltà nel momento in cui si crea una polarizzazione città-montagna, in quanto la città perde i suoi connotati tradizionali, diventa città industriale. Allora si crea un primato della città rispetto alla montagna, la montagna diventa periferia e la montagna si avvia verso un destino di tramonto, al quale, diciamo, reagisce soltanto la cultura importata in montagna dai cittadini. La montagna si evolve secondo modelli antropologici importati dalla città. Che
una specie di colonizzazione.
È una vera e propria colonizzazione. Allora, allo scontro tra modelli perdenti locali e modelli vincenti di importazione produce sempre tensioni distruttive. Succede con gli Inuit della Groenlandia, per esempio, che sono devastati da suicidi e alcolismo perché non hanno prospettive. E dunque il mondo di cui parli tu è assolutamente il mondo è correttissimo, però tenendo conto sempre tutti e due gli aspetti.
Forse prima di sentire il brano musicale scelto da Brevini, due parole su Sandro Beretta che ha citato prima, di cui è appena stato presentato un libro.
Sì, Remo Beretta è il fratello. Sì,
sì.
Sandro Beretta, era un poeta operaio, una presenza molto rara nella nostra letteratura. Insomma, e anche il fatto che fosse operaio comunista addirittura Non ha giovato alla sua fama. Infatti lui voleva poi venire qua a lavorare in radio, no? In radio, come si dice, e non è stato accettato, insomma, perché non aveva i titoli di studio, no? Un grande scrittore emarginato per questi motivi sociali. Quindi vorrei spezzare una lancia a favore della lettura di Sandro Beretta.
Una figura da riscoprire. Siamo al momento della scelta musicale di Franco Brevini. Giorgio Gaber, un commento.
Sì, è un testo che rilancia l'importanza della città, dunque siamo in pieno, abbiamo centrato l'argomento di questa trasmissione, ed è un testo che è stato recuperato da un mio compagno di università che si chiama Pischedda in un libro che è intitolato Come grande la città, nella quale in contrapposizione agli apocalittici che criticavano duramente la cultura di massa diffusa dalla televisione e dall'industria culturale, diceva: io mi sono emancipato grazie a quella cultura. Ecco l'elogio della città.
Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città.
Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città. Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Ultima parte di Moby Dick, al microfono Brigitte Schwarz e Raffaella Barazzoni. Stiamo discutendo con il critico letterario Franco Brevini, gli scrittori Marta Morazzoni e Alberto Nessi, del filo che lega tutta la letteratura, da quella maggiore a quella minore, alla città, alla montagna, ai luoghi anche non fisici, ispiratrici, luoghi ispiratrici di creatività, di sofferenza, di solidarietà, di conflitto.
Prima di riprendere la discussione vi proponiamo uno sguardo all'immagine della settimana, rubrica curata per questa edizione dall'artista e fotografa Maria Pia Bornini. Sentiamo.
L'immagine è una fotografia della mostra di Luca Zanier che si è appena conclusa alla Galleria Conciarc di Chiasso. Il titolo della mostra, il cappello delle 13 immagini esposte, era Stanze del potere. Di questo lavoro il fotografo, in una recente intervista, aveva dichiarato di voler mostrare la bellezza architettonica di questi luoghi, interni solitamente inaccessibili al pubblico, luoghi nei quali viene esercitato il potere decisionale di organizzazioni internazionali, quali la FIFA a Zurigo, una stanza dell'ONU a New York, un'altra nella sua sede principale in Europa, Ginevra, l'aula bunker nel quale è stato celebrato a Palermo il maxi processo per crimini di mafia. Queste, per citarne alcune. Sono fotografie scattate in digitale con un obiettivo grandangolare che altera la percezione dello spazio, conferendo alle immagini un'atmosfera che ci trasporta al di fuori della dimensione spazio-temporale. Questa percezione è ottenuta anche da un grande lavoro di post-produzione sull'immagine, intervenendo e trasformando una proprietà fondamentale della realtà, il colore. Nell'immagine da me scelta, la stanza 19 nel Palazzo delle Nazioni Unite a Ginevra, non c'è nessuno. Nessuna presenza umana, del resto, vale anche per tutte le altre stanze. Perfettamente arredata con file di sedie e viste di spalle, una simmetria di oggetti quasi perfetta, rotta solo dall'assenza di una sedia al tavolo dei relatori, due orologi identici che segnano la stessa ora per essere visti da ogni angolo, veniamo catturati e costretti a un lontano sguardo dal di fuori, quello stesso sguardo reso possibile dalla conquista dello spazio. Roland Barthes, nel suo saggio sulla fotografia, la pensa come un'emanazione del referente e la sua essenza sarebbe la rappresentazione. La fotografia e il suo referente, scriveva, sono appiccicati l'uno all'altra, inseparabili. Oggi la fotografia digitale però mette in dubbio questa peculiarità e sempre più si allontana dal referente reale, e non essendoci più rimandi al referente reale se non per qualche dettaglio o citazione, non ci resta che constatare che l'era della rappresentazione sta giungendo al suo capolinea. Il parallelismo tra la crisi della rappresentazione fotografica e la crisi della rappresentanza politica ci potrebbe portare a riflettere su quanto ci sarebbe da fare per la politica nelle stanze del potere, per riagganciare i rapporti con i propri referenti, noi gli uomini.
i luoghi filtrati da un obiettivo fotografico e l'atmosfera che si crea. Di questo ci ha parlato la fotografa Maria Pia Borgnini. Franco Brevini, lei intanto che ascoltavamo questo pezzo ci stava dicendo: torniamo con queste riflessioni a Parigi, perché la fotografia è nata a Parigi.
Daguerre parla chiaro. Ed è curioso che lui operi diciamo a ridosso delle esperienze, per esempio, della pittura impressionista. Ed è interessante come proprio in quel momento, quando si annuncia la fotografia che toglie lavoro ai pittori e ai ritrattisti, perché garantisce delle imitazioni molto più fedeli delle persone, e si assista ad una divaricazione per cui, mentre la fotografia opera verso il referente, l'arte va verso l'espressione. Oggi, quando anche la fotografia appare un'esperienza, diciamo, sempre più legata a un passato, perché è il video oggi la vera realtà del nostro tempo, anche la fotografia sta riscoprendo una dimensione di tipo espressivo. È molto interessante a distanza di poco più di un secolo.
Oltre al brano musicale, abbiamo chiesto ai nostri ospiti di proporre anche a noi una lettura, visto che parliamo di libri e romanzi che hanno legato la loro fortuna a dei luoghi, estratti che ora ci leggeranno spiegandoci anche i motivi della loro scelta. Alberto Nessi, cosa propone ai nostri ascoltatori?
Io proporrei qualche riga presa dal mio breve romanzo che si intitola Tutti discendono, in cui credo si ponga il problema dell'inseguimento appassionato del reale e nello stesso tempo della necessità di distanziarsi un po' dalla realtà per raccontarla. Voglio leggere queste righe. Zona di confine. È il protagonista che parla in prima persona. Sono tornato con il treno delle 10. Alla stazione dove tutti discendono, mi sono fermato un momento sotto l'affresco dell'emigrante. Stare nascosto, mi sono detto. Spiare la vita degli altri. Cercare le tracce lasciate dal ragazzo nella piccola città. Vivere negli interstizi. Dire di no. Squarciare il nebbione dietro il quale si nascondono i morti.
Allora, sono parole che prendono molto emotivamente, no? Tutti discendono. E la necessità, come diceva, di distanziarsi per poter descrivere la realtà. Lei, scrittore di frontiera, viene spesso definito così, ma non le è mai venuta la voglia di vivere in una città?
Sì, mi piace viaggiare, ma c'è qualcosa che ti lega al posto in cui sei nato, come dice Pavese, no? Dice anche lui, Cesare Pavese, prima citato da Marta Morazzoni, un paese ci vuole non fosse che per il gusto di andarsene via, no? Dice, e nel paese rimane di noi qualcosa. Noi non siamo soli perché nel paese in cui siamo nati e abbiamo vissuto la nostra giovinezza abbiamo lasciato una traccia. Quindi posso apprezzare e ho apprezzato i luoghi dove sono stato come viaggiatore, ma resta un legame più forte nei luoghi dove sono nato e vissuto in giovinezza.
Che si riflette naturalmente nelle sue opere. Marta Morazzoni, da quali libri ci propone una lettura?
Ma io ho pensato a un passaggio di Marcel Proust nel Tempo ritrovato, quindi nel momento in cui racconta la Parigi durante la Prima Guerra Mondiale e la Parigi oggetto di coprifuoco, quindi nel momento in cui la città cade nel più intenso buio necessario a difenderla dai bombardamenti. Si producevano allora effetti che di solito le città non conoscono, nemmeno in pieno inverno. Nel boulevard Haussmann i raggi della luna si adagiavano su una neve che nessuno spalatore avrebbe più potuto spalare, come su un ghiacciaio delle Alpi. Le sagome degli alberi si riflettevano nette e pure sulla nevicata d'oro azzurrato, con la levità che hanno in certe pitture giapponesi o in certi sfondi di Raffaello. Erano allungate a terra, ai piedi dell'albero stesso, come si vedono sovente in campagna al calar del sole, allorché questo inonda, rendendoli specchianti, i prati, dove a regolari intervalli si elevano degli alberi. ma per un raffinamento di deliziosa delicatezza, il prato dove si sviluppavano quelle ombre arboree, leggere come anime, era un prato paradisiaco, non già verde, ma di un bianco così abbagliante a causa del chiaro di luna irradiantesi sulla neve di giada, che quello stesso prato si sarebbe detto unicamente intessuto di petali di fiori di pero. E sulle piazze, le divinità delle fontane pubbliche, con in mano un getto di ghiaccio, sembravano statue di una materia duplice, per la cui composizione l'artista avesse voluto sposare esclusivamente il bronzo al cristallo. In quei giorni singolari tutte le case erano buie, ma a primavera invece, di tanto in tanto, sfidando i regolamenti di polizia, un edificio singolo o soltanto un piano di un edificio o magari soltanto una stanza di un piano di cui erano rimaste aperte le imposte appariva, dando l'impressione di sostenersi per virtù propria su impalpabili tenebre, come una proiezione puramente luminosa, un'apparizione priva di consistenza.
Che aggiungere dopo aver sentito queste parole?
Devo dire che c'è veramente una minuzia di descrizione e c'è anche, credo, una grande tenerezza per la propria città.
Franco Brevini, al volo.
Sì, visto che ho parlato di montagne, vorrei proporre un brano dell'ultimo libro che ho pubblicato da una settimana dal Mulino, che si chiama Alfabeto Verticale, ed è un brano che si riferisce a un luogo che più svizzero di così non potrebbe essere. Se posso lo leggo.
Prego.
Le rocce terminano in una ripida rampa nevosa, bucata dal ricamo dei gradini che salgono dritti verso il sipario del cielo, una bandiera bianca e blu. Poco dopo, il respiro affannoso dei 4000 accompagna l'arrivo su una cresta orizzontale affilata su cui ci bilanciamo come goffi acrobati. Eccola qui la vetta del Cervino, una lama di 80 metri sospesa sopra un vuoto da capogiro.
Qui torniamo ancora appunto negli ambienti della montagna che a lei è tanto caro. Io so che Alberto Nessi ha un secondo brano che ci ha chiesto eventualmente di poter leggere.
Sì, ha a che fare con la montagna che è questo. Questo brano che leggerò sono poche righe. Dunque, il protagonista di questo racconto è un uomo che ricorda la sua vita, no? È un uomo che cammina solo come se nuotasse nei ricordi. E a un certo punto... ecco che, come descrivo quest'uomo che cammina, leggo questo passo. L'uomo cammina come ripiegato su se stesso. Talvolta avvolge il capo per cercare la sua ombra. Si ferma a guardare il paesaggio e gli sembra di diventare un sorbo montano. Un vecchio sorbo che non ha ancora perso le foglie messe in primavera, verdi sopra e vellutate sotto. Così il vento, certi giorni, le fa parlare con parole chiaroscure. Il sorbo gli sopravvivrà e forse anche un po' della sua vita rimarrà in quell'albero solitario, nelle conversazioni primaverili delle foglie che rinascono.
Il suo commento, Alberto Nessi.
Ecco, questo per dire che qualcosa di noi rimane negli alberi, no? E questa e naturalmente io sto parlando di un personaggio che ripercorre la sua vita, ma dentro questo personaggio, come sempre accade, ci sono un po' anche io.
Allora, queste sono state le proposte dei nostri ospiti. La nostra proposta di lettura la affidiamo a Piero Boitani, ordinario di letterature comparate alla Sapienza di Roma e all'Università della Svizzera Italiana, che ci presenta due libri.
I libri dei quali voglio parlare sono due libri di William Faulkner, il grande scrittore americano, La grande foresta, pubblicato da Adelphi, e Go Down Moses, Scendi Mosè, pubblicato da Einaudi. In realtà i racconti in questi due libri sono poi fondamentalmente gli stessi. La grande foresta, perché il luogo dove sono ambientati questi racconti è la foresta del delta del Mississippi, dove i personaggi principali vanno a caccia del cervo o soprattutto dell'orso, un orso che ha un nome, perché è un orso antico che è lì da tantissimo tempo, si chiama Old Ben. Ma è la foresta che conta, è la foresta proprio l'entità quasi senziente. Leggo soltanto un brevissimo brano che dice così: portava con sé, questo è il ragazzo, il senso indimenticabile della grande foresta. Non qualcosa di pericoloso o di particolarmente ostile, ma di profondo, di senziente, gigantesco e assorto, in mezzo al quale gli era stato concesso di andare e venire a volontà, incolume, non sapeva perché, ma rimpicciolito, e finché non avesse versato con onore del sangue degno di essere versato, estraneo. Cioè la foresta è un ente, è un essere di per sé veramente, e il ragazzo Isaac McCarren, che è uno dei protagonisti, anzi il protagonista, gli è concesso di vivere, di andare e venire, come dice il testo, in questa foresta, perché ha questo straordinario permesso quasi da entità superiori, ma prima deve versare del sangue, cioè deve uccidere un animale, deve provare il suo essere uomo, appunto, uccidendo un cervo o addirittura l'orso, cosa che alla fine riusciranno effettivamente a fare. Una delle grandi cose di questo libro è che alla fine la foresta sarà quasi del tutto scomparsa, con l'inizio del nuovo secolo, non vanno più nella foresta con i carri, vanno invece con le automobili, e quindi la foresta man mano scompare.
Note di Charlie Parker, che era la scelta, la prima scelta di Alberto Nessi, per cui l'abbiamo mantenuta. Perché questo brano del 47 gli piace così tanto? Le piace così tanto, scusi.
Perché mi riporta agli anni 50, quando io sentì per la prima volta questo brano, e in generale la musica jazz, il bebop, questo tipo di jazz, che mi riporta a quegli anni nei quali io ho scoperto tutto. Avevo 15 anni, insomma, negli anni 55, quando morì mio padre, e scopersi l'arte, scopersi l'amore, la politica, avviene tutto nell'adolescenza, come si sa, no? Poi non succede quasi più niente. E allora questo brano mi permette di collegare questo grande musicista, jazzman americano, che suonava per me nella periferia di Chiasso, no? Mettevo insieme questa musica con la musica degli orti della periferia, quindi il locale con l'universale.
Veramente interessante. E intanto vi ricordiamo anche i libri che ci ha suggerito Piero Boitani, che hanno nesso diretto con quanto abbiamo discusso oggi. Li ricordiamo: La grande foresta e Scendi Mosè, di William Faulkner, premio Nobel, scrittore, sceneggiatore, poeta, drammaturgo americano, autore di opere spesso provocatorie e complesse. Siamo quasi in conclusione di trasmissione, abbiamo parlato della grande letteratura, della città, dei luoghi. Dunque, Franco Brevini, quanto la letteratura italiana ha eluso in fondo anche il tema della metropoli, della città?
Beh, quello della letteratura italiana con la città è stato un incontro mancato. Come un incontro mancato la letteratura italiana ha avuto con la modernità. In fondo, quando nei principali paesi europei la letteratura è impegnata a misurarsi con le civiltà urbane, pensiamo Zola per tutti, da noi ci sono i Malavoglia, voglio dire, ci sono realtà premoderne. In Italia non mancano le città, ma sono città premoderne, Napoli, Roma. Sono città che non sono legate al mondo della modernità industriale e della metropoli. In fondo l'unico luogo in cui c'è un minimo di città è Milano, e non a caso Milano ha il suo cantore in un romanziere italiano che della città ci parla, che è Emilio De Marchi. Ma dovremmo arrivare ai futuristi prima di trovare nella letteratura italiana qualcuno che faccia i conti con la modernità. Ho scritto una volta che il luogo topico della letteratura italiana è la siepe di Leopardi, sì, dell'infinito, e anche la siepe di una famosa poesia di Pascoli.
Marta Morazzoni concorda con questa analisi per cui la letteratura italiana ha eluso la città?
Ma non so dire, sì, probabilmente sì, anche perché l'analisi viene da una persona che ha comunque un percorso di letture sicuramente fondato, per cui riconosco, tra l'altro, mi fa piacere che abbia citato Emilio De Marchi come la figura che forse davvero ha raccontato la Milano di questo secondo Ottocento. A me sono rimaste impresse altre città nella letteratura, altre città che sono state anche oggetto di sogno, e forse quella che qui mi piace ricordare con più affetto è la Mosca di Mikhail Bulgakov, del maestro Margherita, che diventa davvero un luogo dell'immaginazione oltre che un luogo concreto, una terra che si potrebbe quasi percorrere strada per strada. Ho sempre viaggiato per altre città, devo ammetterlo. Forse faccio parte anch'io di quella parte elusiva intorno alle città italiane che Brevini ha messo in campo.
Mi sembra aver capito
ora
che Vienna è la città che le è rimasta nel
Vienna
cuore.
Vienna è la città che ho nel cuore, ma poi Milano è la mia città, e però è come se da lì partissi anziché arrivarci.
Alberto Nessi, in conclusione, vale la pena, vale anche per la Svizzera italiana, dove le città naturalmente sono state assenti e dove però gli scrittori hanno anche voluto eludere in un certo senso le avanguardie, ripiegandosi forse un po' sul tema dell'identità. Concorda?
Nella Svizzera italiana non abbiamo città. Il nostro maggior poeta Giorgio Orelli parla di Bedretto, di Prato Leventina, di Bellinzona. Vorrei ricordare che quindi una grande letteratura può nascere perché Giorgio Orelli è uno dei massimi poeti del Novecento in assoluto di lingua italiana. La letteratura può nascere anche a Prato Leventina, e vorrei anche dire che è uscito un Oscar Mondadori molto ben curato da Mengaldo e da De Marchi, e inviterei i lettori, tutti i lettori di lingua italiana, a leggere questo Oscar, in cui la poesia di Orelli viene presentata in modo completo, insomma.
Assolutamente. Bene, grazie. La discussione relativa al rapporto tra città e letteratura la concludiamo qui. Non si concludono le offerte di reportage nell'ambito di Laser. Abbiamo avuto anche una sezione In blu come un'arancia, lo potete riascoltare tutto sul nostro sito. Adesso è il momento del quiz, la voce da riconoscere, che viene diffusa durante le edizioni di novembre, e in palio c'è un bel ebook reader Amazon Kindle Paperwhite.
Also die, das ist hier ein kleiner Ausschnitt aus meiner Sammlung, aber es sind die bedeutendsten Ölwerke.
Questa è solo una piccola parte della mia collezione, ma ci sono gli oli più significativi. Tutto non si può mostrare, non c'è spazio. E poi tra le 400 opere ci sono anche molti schizzi, disegni, progetti, eccetera.
Scriveteci, l'indirizzo è sempre lo stesso: Moby Dick, RSI, via Canevascini, Lugano, o via mail a mobydick@rsi.ch. Grazie ai nostri ospiti, gli scrittori Marta Morazzoni e Alberto Nessi, e il critico letterario Franco Brevini. In regia ci ha assistiti oggi Igor Gianola.
E ancora due parole sull'edizione della prossima settimana, che andrà in onda in diretta proprio dalla città di cui abbiamo lungamente parlato. Roberto Antonini e Clara Caverzasio saranno infatti a Parigi in occasione del vertice mondiale sul clima. Sarà anche l'occasione per riflettere nuovamente su quanto successo. E tra gli ospiti segnalo anche Serge Latouche, il padre della decrescita.
Vi segnaliamo anche che proprio in occasione dell'appuntamento parigino Rete 2 vi proporrà una serie di trasmissioni legate a tematiche ambientali. Contributi dunque in Laser, Giardino di Albert e Geronimo.
E noi vi salutiamo con un brano dei The Six, un gruppo rock statunitense fondato sul finire degli anni 60 a Chicago, titolo del brano Summer in the City.
dressed so fine and looking so pretty. Cool cat looking for a kitty. Gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop. Running up the stairs, saying, meet me on the rooftop. Then at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on, come on, and have us all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity in the days. Heavy life and nights in the summer. In the city, in the summer, in the city.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2, è mezzogiorno.